che l'appuntamento della sera è una parte di giorni nei quali vogliamo porre una maggiore attenzione alla parola del Signore, quella parola che appunto di sera in sera il Signore ci offre e che tentiamo di approfondire. Quindi, in termini molto semplici, il nostro incontro, che si apre anche prima, se potete, volete arrivare prima, c'è pure un momento di saluto e di scambio, ma poi potrebbe essere il momento per raccogliere qualche pensiero scaturito appunto da quella parola che dovrebbe aver accompagnato tutta la vostra giornata e che cerchiamo di individuare prima di partire da questo incontro. Per cui appunto esercizi spirituali anche corrente vuol dire ci troviamo, meditiamo la parola, facciamo silenzio, adoriamo l'Eucaristia per riuscire a cogliere quella parola che il Signore rivolge a ciascuno e poi custodirla durante la giornata. Custodirla vuol dire domani mattina riprenderla, a volte proprio attraverso il sussidio, il foglio che avete tra le mani, se si riesce a metà giornata pure una rilettura della parola. Se avete dentro una parola che vi è rimasta, poi rileggete il Vangelo e quella parola vi viene restituita. E poi appunto ci si ritrova domani sera, se qualcuno riesce a farlo prima, ha la possibilità di ritornare ancora sulla parola che abbiamo ascoltato. Convinti che la parola del Signore non soltanto ci ispira, non soltanto ci illumina, ma noi chiediamo al Signore che sia una parola rigeneratrice. Ecco, non soltanto illuminante, ma anche rigenerante. Ci disponiamo ogni volta alla purificazione della vita, lo facciamo anche adesso alzandoci in piedi. Tu sai che cosa c'è nel cuore dell'uomo? Conosci la nostra istintiva ricerca di noi stessi? Il desiderio di una realizzazione che passa molto lontano dalla via della croce e del rinnegamento della propria volontà, orgogliosa e egoista. Tu vedi bene, Signore, che è facile per noi conformarci alla mentalità di questo secolo. Davanti a te, che non hai esitato in camminarti decisamente sulla via del Calvario, confessiamo la nostra paura a perdere la vita e umilmente ti supplichiamo.
Per la nostra mentalità ancora troppo umana, carnale, che non si lascia rinnovare dal tuo spirito, per la facile adesione alla logica del mondo che ci fa essere di ostacolo anche al cammino di fede dei nostri fratelli, per l'orgoglio, la superbia, la presunzione che ancora induriscono il nostro cuore e lo trattengono dall'abbracciare il tuo mite patire. Per la nostra diffidenza nel credere che solo chi perde la vita per te la potrà ritrovare.
Oh, spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno».
Vi suggerisco un esercizio che sarà molto semplice: la rilettura di questa pagina, ma appunto è un esercizio sul tavolo che è scontato. È molto importante, quando si ascolta la parola, cercare di non leggerla immediatamente, ma siamo anche consapevoli che la nostra concentrazione non è così forte e spesso una pagina di Vangelo o della scrittura, della Bibbia ci viene proposta e alla fine non ci ricordiamo proprio nemmeno di che pagina sia stata. Ecco, quindi avere a disposizione il testo della Bibbia piuttosto che il foglio sul quale è trascritto il testo che abbiamo ascoltato è molto importante per poterlo leggere in anticipo. Anche questo, prepararsi ad ascoltarlo leggendolo oppure rileggerlo dopo che si è ascoltato, quello che appunto faremo noi adesso. Non voglio dilinguarmi, ma vorrei suggerirvi qualche elemento che alimenta questo esercizio, che appunto non è semplicemente rileggere forse più velocemente possibile questa parte. E quello che vorrei ricordarvi è questo: noi siamo molto portati oggi a generalizzare. I nostri sguardi sulla realtà tendono a generalizzare. E cosa vuol dire generalizzare? Fare dei gruppi, delle categorie. Pensiamo a una categoria molto evidente: noi parliamo degli uomini e delle donne. Parliamo dei giovani e dei vecchi, parliamo degli italiani e degli stranieri, parliamo per categorie, e siamo un po' abituati, molti dei nostri giudizi appunto sono giudizi su delle categorie, a vedere la chiesa, i preti, i laici, le suore. È anche giusto, una giustificazione anche a questo modo di guardare la realtà, ma molto spesso questo modo è anche profondamente ingiusto, perché poi in queste categorie, nella categoria degli uomini, ci sono io, ci siete voi, gli uomini, ognuno con la propria fisionomia, la propria storia, il proprio carattere, le proprie vicende, per cui c'è poi una umanità particolare. Quindi, se da un verso c'è questa visione generale, c'è poi la consapevolezza che io non sono tu, che quella donna non è quell'altra donna. E la nostra vita, i nostri cioè quell'io profondo che è ciascuno di noi e che rimane unico nella faccia, sulla faccia della terra, nella storia dell'umanità. Ecco, ho detto questo perché anche con la Bibbia un po' succede così. Molti nell'ascoltare questa pagina cosa avranno pensato? Conosco, ho sentito tante volte. Ecco, questa è la generalizzazione. Cioè, complessivamente so che cosa Gesù dice, il gioco della croce, ecco, lo so, il riassunto della pagina lo conosco, ma qui non è sufficiente. Il rischio appunto è generalizzare il Vangelo della parola, mentre invece la parola ha una sua pertinenza qui adesso per ciascuno di noi. Proprio per questo la vogliamo rileggere proprio parola per parola, perché qui il particolare vale più del generale. Allora dedico qualche istante della nostra meditazione ad introdurre il tema di quest'anno, riassunto da questo titolo un pochettino birichino, ma che gusto c'è, che gusto c'è ad essere cristiani? Nel senso che per molte persone, anche battezzate, il gusto di essere cristiani non è percepito. Ed è la domanda che comunque vogliamo rivolgere anche a noi stessi. Che gusto c'è per me ad essere cristiano? E ho usato la parola gusto più che senso, perché la parola che senso ha essere cristiani mi sembra abbia più a che fare con la testa. Qui invece che gusto c'è ha a che fare proprio con la vita, con quella che vorremmo fosse la riuscita della nostra vita, la bellezza della vita, il gusto di vivere. Quindi, che gusto c'è ad essere cristiani per gustare la vita? E appunto ho voluto proporvi un tentativo di approfondire questa domanda attraverso il breve percorso di queste tre serate che saranno connotate, caratterizzate dalla meditazione delle tre predizioni della passione, morte e resurrezione con cui Gesù scandisce la seconda parte dei Vangeli sinottici. Tutti e tre i Vangeli sinottici ad un certo punto preciso cominciano a scandire la loro narrazione con le predizioni che Gesù stesso fa della sua passione, morte e risurrezione. Qual è quel punto preciso nel Vangelo a partire dal quale comincia questa scansione delle predizioni della sua passione, morte e risurrezione? È il momento nel quale Gesù interroga i suoi discepoli, domandando loro: la gente cosa dice di me? E poi: voi che dite di me? Chi sono io? Chi dite che io sia? E la grande risposta di Pietro, al punto tale che Gesù dice: non è la carne, non è la tua esperienza che ti ha fatto intuire il mistero, ma un dono di Dio, tanto che io ti dico: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la comunità che si chiama Chiesa. Ecco, è questo il momento. Perché? Perché Pietro risponde: tu sei il Messia, il figlio di Dio. In realtà nei Vangeli troviamo qualche leggera differenza nella risposta di Pietro, ma nella sostanza Pietro riconosce Gesù come il Messia, l'atteso da tutta la grande storia di Israele, e addirittura, in maniera che ci è difficile decifrare, che Gesù è il figlio di Dio. Non un figlio di Dio, ma il figlio di Dio. diciamo che è il cuore della fede. Io credo, io Francesco, credo che Gesù di Nazareth è il Messia, l'atteso, il salvatore dell'umanità, e che questo Gesù di Nazareth salvatore è addirittura il figlio di Dio che è diventato uomo. Io, un uomo del 2018, come tutti voi, credo a questo. Quindi Pietro, in maniera sintetica, rispondendo alla domanda di Gesù, voi chi dite che io sia, fa la professione di fede che appartiene ad un cristiano che è credente. Immediatamente, quindi, noi seguiremo il Vangelo di Matteo in queste tre serate, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli. Vedete le parole? Da allora, da quando lui ha interrogato i discepoli e Pietro ha dato questa risposta, Gesù cominciò a spiegare. Che cosa spiega? Appunto, che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli anziani, cioè il governo del popolo, dei capi dei sacerdoti e quindi dalla Chiesa. Dai capi dei sacerdoti, non c'era la Chiesa, comunque dai capi religiosi del popolo e finalmente dagli intellettuali, diremmo, gli scribi. Quindi doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, governo, dei sacerdoti, religioso, scrivi, intellettuali, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Allora, tu sei il Messia, il figlio di Dio, e Gesù comincia a spiegare ai suoi discepoli, cioè quelli che hanno creduto in lui, che in Pietro hanno espresso con quelle parole la loro fede, come lui interpreta l'essere Messia, cioè Salvatore e Figlio di Dio. E come ben potete capire, molte volte ci abbiamo meditato, creiamo uno sconvolgimento di cui Pietro si fa voce. Prima di continuare, vorrei che badaste a un fatto che, appunto, molto spesso ci succede. Gesù cominciò a spiegare ai suoi che doveva, anche questo verbo ci è misterioso, perché deve, chi lo costringe a fare una cosa di questo genere? È un masochista Gesù che vuole andare a soffrire, perché deve? Che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto sul fatto che nella vita, non perché vogliamo, si debba soffrire molto, non è una grande novità. Su questo possiamo ritrovarci. Nella vita, anche se non vogliamo, qualche volta dobbiamo, nel senso che le circostanze ci costringono alla sofferenza. Io non voglio soffrire, ma quello che mi sta succedendo mi fa soffrire. E quindi, ripeto, Gesù dice questa cosa, la dice in relazione al suo modo di incarnare l'opera della salvezza del mondo, e quindi questo è sconcertante. Ma dall'altra parte, ripeto, parlare di sofferenza significa parlare di qualcosa umanissimo, dal quale tutti vorremmo essere esonerati, ma rispetto al quale possiamo fare tutti gli scongiuri di questo mondo, ma insomma siamo esposti. Venire ucciso, quindi, beh, insomma, se soffrire è una cosa che mettiamo in conto, essere uccisi un po' meno. Gesù, che è stato tanto amato, tanto seguito, una folla, tutto, e però i discepoli si erano accorti, insomma, qualche volta pestava non solo i carri ma anche qualcosa d'altro al prossimo, soprattutto a questi qui, i capi e così. E quindi insomma il fatto che queste persone, sai, un po' scomodo, prima o poi bisogna metterlo a tacere, bisogna trovare qualche cosa per farlo andare fuori, non è necessario ucciderlo, oppure non c'è altro mezzo. Questo è già un po' più misterioso, però, ripeto, succede nella storia, brutalmente le cose vanno così. Se non c'è proprio un'uccisione materiale, c'è l'uccisione morale, l'emarginazione, l'esilio nel senso fuori, sei fuori, basta, dimentica, ammutolito. Ma vorrei che non sorvolaste, siccome siamo credenti, sappiamo il Vangelo a memoria, per carità, Don Francesco si può scartare, insomma sono cose che conosco, che poi alla fine quel particolare, per carità, cioè alla fine risorge, cioè adesso non facciamoci tanti problemi, insomma la metti tanto dura, ma alla fine risorge, cioè c'è lieto fine, gran finale, grande, ecco, cioè, calma, nel senso che lui dice che doveva andare a Gerusalemme, cioè Gesù dice una cosa che non si è ancora verificata, allora che si verifichi che uno soffra, che si verifichi che uno venga ucciso, ma che si verifichi che uno risorge, beh insomma a questo qui andiamoci un pochettino ad agio, tanto è vero che vedremo che su questa questione i discepoli rimangono un po' lì, dico niente, no. Nel Vangelo ci sarà, lo troveremo anche negli altri Vangeli che si domandavano cosa volesse dire risorgere dai morti, però insomma un particolare che non va dimenticato. Queste predizioni, e noi faremo così queste sere, sono accompagnate da degli insegnamenti di Gesù, degli insegnamenti che hanno a che fare con queste predizioni. Cioè, se la predizione è di suo sconvolgente, è vero che Pietro prende in disparte Gesù e gli dice questa cosa che stai dicendo non sta né in cielo né in terra, e si prende anche il rimprovero di Gesù, allontanati da me, Satana, diavolo. Perché? E qui meriterebbe una meditazione. Non pensi come io, ma come gli uomini. E se ci soffermiamo su questa espressione, credo che non ci basti una serata. Tu sei come Satana, mi senti scandalo di ostacolo, di inciampo. Perché tu non pensi come Dio, ma come gli uomini, e come pensa Dio. Ma io, Dio pensa a una tragedia come quella che tu ci stai prospettando, e questo è il pensiero di Dio, e questo è il pensiero che mi riguarda, ma me ne guardo bene io di credere in un Dio così. Se c'è, mi nascondo, mi sottraggo, e faccio fatica anche a credere che ci sia un Dio così. D'altra parte Gesù dice e rimprovera Pietro proprio su questo punto, perché tu non pensi come Dio, ma come gli uomini. Capite che le provocazioni in queste vite non mancano assolutamente, e a queste provocazioni si accompagnano delle altre, perché potremmo metterci lì a discutere, ma Gesù è morto, è risorto, il pensiero di Dio, il pensiero degli uomini, andiamo al concreto. E vedremo tre situazioni concrete. La prima è quella che appunto stasera abbiamo ascoltato, ed è la questione che Gesù, per un istante ci torneremo, pone in maniera evidentemente provocatoria. Cioè la questione della vita, della felicità, del dire, insomma, sono contento della mia vita. Faccio un bilancio così forte, l'insegnamento che segue non lo è di meno, anche perché quello poi è rivolto proprio a noi. Se qualcuno vuole essere mio discepolo, disastro. Che gusto c'è? Ditemi che gusto c'è. Ascoltate, leggete queste parole e ditemi che gusto c'è. La seconda petizione, domani sera, culminerà appunto con un altro insegnamento che è immediatamente collegato, non è proprio subito dopo, c'è un passettino evangelico e poi c'è quello che ci dirà redenzione, poi chi è più grande se non diventate come bambini? Quanto dovete diventare come bambini? Ci dedichiamo domani sera. La terza sera, terza predizione, come si fa a avere potere? Cioè, io che cosa conto? Come posso contare di più? E quindi la questione del potere e del servizio. Chi vuole essere il più grande diventi il servo di tutti. Capite che diventare servo, diventare bambino, rinnegare se stessi non sembra proprio il gusto della vita. È una provocazione, perché, cioè, uno può anche andarsene, perché dice, capito, il gusto, io pensavo di sentire il gusto, qua mi si prospetta un tormento. Abbiamo detto allora della predizione, ci siamo già soffermati, del rifiuto di Pietro e finalmente di questo rimprovero di Gesù. Non pensi secondo Dio, ma secondo Dio. Allora la domanda decisiva che ci potrebbe essere rivolta anche alla persona che sta passando nel giardino, dice cosa fanno tutti quelli riuniti, e a cosa pensa Dio? Pensa appunto che dobbiamo soffrire, che dobbiamo venire uccisi, o per essere onesti, bisogna aggiungere anche un terzo verso, per essere onesti, nel momento in cui io dico cosa pensa Dio, ma è un Dio che pensa che io devo soffrire, che io devo morire mortificato, non in pace con un patriarca, ma mortificato, e per morire mortificato non occorre aspettare l'ultima morte, si muore tutti i giorni così, perlomeno speriamo non tutti i giorni, ma ci capita di essere mortificato. È questo il pensiero di Dio su di me? Che gusto c'è? Ma è proprio una cosa che non sta in cielo né in terra, altro che Pietro. Oh, non dobbiamo dimenticarsi che se scambiamo i due verbi soffrire e morire, dobbiamo stare alle parole del Vangelo, c'è anche il terzo verbo, risorgere. Risorgere, capito, però vai, morire e soffrire so che cosa vuol dire, risorgere non so cosa vuol dire, o se volete noi siamo già in una condizione privilegiata rispetto a questi poveri disgraziati che sono trovati lì, risorgere. Noi vediamo appunto che a questa predizione Gesù unisce un suo insegnamento che ha a che fare con il seguire lui, cioè se vuoi essere mio discepolo, se qualcuno vuol venire dietro a me. Tra l'altro è bellissimo questo fatto, cioè il discepolato non è quello che stiamo facendo noi, tutti seduti, io che parlo, voi che mi ascoltate, poi se mai facciamo l'esamino finale, non è questo il discepolato, ma anche al tempo di Gesù era così, cioè, il maestro, i suoi discepoli, la scuola, e si andava al maestro. Qui noi vediamo il Vangelo che è tutt'altra cosa. Gesù va, è sempre in viaggio, è sempre in cammino, la sua scuola è la strada, e chi vuole ascoltarlo si deve mettere al suo seguito, ma non un seguito così astratto, proprio un seguito concreto. Bisogna camminare insieme con lui, perché questo qui continua a camminare, non si ferma mai. Allora, se qualcuno vuol venire dietro a me, prima condizione, rinneghi se stesso, camminare, prenda la sua croce, io la croce invece che prenderla vorrei lasciarla lì, e se non riesco a lasciarla lì, io la caricherei anche sulle spalle di qualcun altro, altro che prendere la mia croce. E mi segua. Quindi, perlomeno, le cose sono chiare. Se uno vuol venire dietro a me, vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua. Poi spiega un po' questa faccenda che sembra veramente sconvolgente. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà. Allora, questa affermazione di Gesù è un po' misteriosa, ma è meno sconvolgente della prima, perché a tutti noi interessa salvarci, non perderci, non affogare. Chiamiamolo con tutti i modi, realizzarci, essere felici, gustare la vita, tirare un bilancio buono della nostra esistenza. Insomma, questa cosa è interessante anche per chi non crede, perché salvare la propria vita è qualcosa per il quale ci impegniamo, cominciando a cercare di salvare la faccia e non tutto il resto. Insomma, noi vogliamo salvare la nostra vita. Chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma non ci avevo mai pensato, ma è proprio vero, è una pazzia, come tutto il resto. Chi perderà la propria vita per causa mia? Quindi non stiamo parlando di qualcuno che sta buttando via la vita. Ma chi perderà la vita a causa mia, per me, la troverà. E guardate, bellissima anche questa espressione. Non la salverà, la troverà. È molto bello. Perché uno dei problemi, non solo di allora, oggi forse più di allora, è proprio questo. Di trovare noi stessi. Io cerco l'anima gemella, io cerco un amico vero, io cerco delle persone che abbiano i miei stessi convincimenti, io cerco di abitare vicino della gente che non mi derubi, io cerco me stesso, perché a volte proprio mi sembra di essermi smarrito, ho smarrito me stesso. È bella questa espressione, Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Il famoso gusto, troverà il gusto della vita, troverà se stesso pieno di gusto. Insomma, è una cosa interessante, perché sulla vita tutti quanti vorremmo dire una parola. E se vogliamo bene a qualcuno, vorremmo che la sua vita fosse una vita felice, diciamo, sì, una vita serena, una vita della quale uno alla fine possa essere contento.
E insiste Gesù. Ecco, capite che qui la faccenda del gusto che prende il nome di vantaggio. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo? Quale gusto c'è se un uomo guadagna il mondo intero ma poi perde la propria vita? Ed evidentemente qui la vita non è semplicemente una serie di condizioni che ti permettono di fare tante cose, addirittura tutto, che è un po' l'illusione che ci accompagna, cui possiamo tutto. Ma attenzione, che gusto c'è, che vantaggio c'è se puoi tutto ma poi hai perso te stesso, hai perso il gusto della tua esistenza. Fai fatica a guardarti allo specchio e hai tutto. Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Capite che qui la vita, certo che la salute è importante, ma ci rendiamo conto che non basta. Quando c'è la salute c'è tutto, dice la grande importanza della salute. È importantissima la salute, è il primo gradino della vita, ma è il primo gradino. Le mie analisi sono perfette, sto benone, sono solo come un cane, che bella vita. Ma se hai la salute c'è tutto. Certo che avere la salute è un dono, veramente, ma essere soli è una disgrazia, veramente. E a volte le due cose appunto stanno insieme nella stessa persona. E poi conclude: perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, allora renderà ciascuno secondo le sue azioni. In verità vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il figlio dell'uomo con il suo regno.
Allora non abbiamo tempo per approfondire tutte le questioni che queste parole implicano,
ma queste parole dicono la prospettiva, l'orizzonte dentro il quale si staglia tutto, quella famosa predizione della resurrezione viene richiamata alla fine e diventa l'orizzonte delle parole che Gesù dice a coloro che vogliono essere suoi discepoli.
L'ultima parte, poi dedicheremo appunto uno spazio un pochettino più contenuto al silenzio e all'adorazione. Contenuto vuol dire che dobbiamo cercare di concentrarci un po' di più, perché ci sarà il mandato che sarà un pochettino più ampio rispetto a quello che normalmente facevamo. L'ultima parte di questa meditazione iniziale.
Allora, che cosa ci consegna questa parola? Innanzitutto la consapevolezza che il Vangelo, che l'opera di Gesù ci introduce in un capovolgimento radicale della visione del mondo, delle cose, della vita, di noi stessi. Allora, non possiamo nasconderci che queste parole ci introducono a un capovolgimento proprio. Quello che a noi sembra un valore diventa un disvalore. Quello che a noi sembra un disvalore diventa un valore. Bisogna riconoscerlo. Succede così, Gesù sta parlando così. E lasciamoci qualche volta un po' sconvolgere da sto Vangelo. No, ma è un capovolgimento, ma insomma, adesso si fa per dire. La vita è la vita. Ho capito, noi sistemiamo sempre tutto, poi lo dico con grande serenità, qui c'è, sono dei sacerdoti santissimi, ma poi noi primi, vescovi ancora, siamo capacissimi di sistemare le cose, sistemare il Vangelo. Cioè, alla fine, appunto, Gesù la pensa esattamente come me, non c'è nessun dubbio. E no, calma con queste faccende, che pure avrà anche, no, non ha niente. Qui c'è un capovolgimento, bisogna prendere. Poi, Papa Francesco ci cioè, non abituiamoci al Vangelo. Cioè, io ho capito, qui tra di voi ci sono dei santi, io li conosco, ci sono dei santi proprio da beatificare. Poi io organizzo anche il trasporto dell'urna, tanto facciamo la federazione, tutto, qui ci sono dei santi. Quindi le mie parole prendetele con le pinze, ma cioè, ecco, questa faccenda di sistemare il Vangelo è una tentazione che sta sempre qua. Quindi la prima meditazione è: Signore, che faccio? Cioè, tu queste parole qui non posso mica tanto cambiare facilmente, cerca di farmi capire, forse le sto vivendo senza accorgermene, tu lo so che mi sorridi, non vuoi mettermi in una situazione difficile, angosciosa, tu sei per la vita, però io a volte non la capisco, ecco, io credo che sia una bella, io non la capisco, e già nel dire io non la capisco, sto dicendo io mi fido di te, se no non te lo direi, non li pregherei, io non la capisco. Il capovolgimento. Secondo elemento, e qui si tratta, allora, alla fine, dopo la colazione, io vi dirò che gusto c'è. Però, fate un po' di fatica anche voi. Quindi, nella meditazione, oltre alla faccenda del capovolgimento, cercate di dire che gusto c'è. Per me, leggendo questo, ascoltando il Signore che dice queste parole, ma dove sta? Che gusto c'è? Per me è importantissimo che riusciate a dare una risposta a voi, può darsi che poi coincidiamo con quello che vi dico, se un'altra staremo qui tutta la sera semmai a condividere le diverse risposte, ma però dovete cercare davanti al Signore che gusto c'è. In la terzo elemento di meditazione è quello della prospettiva, cioè questa faccenda della risurrezione. È decisiva, perché dicevamo all'inizio, soffrire sappiamo cosa vuol dire, morire sappiamo, risorgere perché lui annuncia anche la sua risurrezione e poi dice verrà nella gloria e quindi c'è un gran finale, questo capovolgimento alla fine si compie la risurrezione, questa è la prospettiva.
Che fare con la vita qua, non stiamo aspettando.
quindi di qualcosa che supera questa vita, illumina, diventa decisivo rispetto anche a questi temi. Non li risolve, perché rimane brutto soffrire. È faticoso morire, o veder morire, o essere mortificati. La risurrezione cos'è? Una consolazione facile, un'illusione, o è proprio la prospettiva che apre oltre la vita, ma in cui i riflessi sono tutti qua. Lasciamo lo spazio per la nostra meditazione, adorazione, il cuore può anche uscire, ti pregherei proprio di conservare il silenzio e tra 20 minuti confidenza,
la gioia di una stima che supera i nostri comportamenti nella loro puntualità, che pure alimentano una stima, ma appunto che è capace di entrare nel nostro profondo quando una persona avverte attorno a sé questo perché. Perché per prima si libera dalla sua ossessione di giustificarsi. Sperimenta la bellezza della vita, quello che ha sempre desiderato. Non è la giustificazione, o meglio, l'autogiustificazione che ci salva. È la confidenza. È la confidenza che appartiene al regno della libertà. È quel affidarci che è rischioso al punto tale che spesso ci sottraiamo e io mi devo salvare, io mi devo giustificare perché gli altri mi giudicano, gli altri mi condannano, gli altri mi rovinano, gli altri approfittano di me. Capite che vivere così, possiamo mettere sul piatto della bilancia una vita diversa. La seconda consegna legata appunto alle parole di Gesù è non semplicemente rinunciare a me, alla mia autogiustificazione, ma donare me. Questo perdere la vita, vi dicevo, non è darla via, è donare me. E questo ha a che fare con un'esigenza assolutamente decisiva, alla quale non corrispondiamo e moriamo.
Viviamo bene, vivremo a lungo, ma siamo morti.
Il gusto della vita sta nella gratuità. Qualche giorno fa ho incontrato gli imprenditori della provincia di Bergamo e ho detto: senza gratuità non raccoglierete il frutto dei vostri sforzi. Mi guardavano un po' stranito. Perché nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, nel mondo della finanza, nel mondo, la gratuità è un lusso. Quando ho pensato a me, mi sono sistemato e non so quando posso dire di essere sistemato, allora posso essere generoso, ma non semplicemente generoso. Molta gratuità, no, molta generosità non è gratuita. Alla fine ho la restituzione, ma che brava persona, ma che cittadino degno, ma che bella cosa.
Per carità, va bene, quella libertà dall'autogiustificazione diventa anche libertà di lasciarci gratificare dalla riconoscenza degli altri. Non facciamocene scopo.
Gratuità però è agire,
capitemi bene,
per la cosa in sé, per il valore in sé. Lo faccio perché è giusto, lo faccio perché è vero, lo faccio perché è bello, lo faccio perché merita di essere fatto, al di là di quello che io ci guadagno. È giusto.
Non
perché non mi faccia piacere la gratificazione, ma non lego a quella la gratuità del mio gesto, perché il gesto in sé che è giusto, che è bello, che merita.
E infine rinunciare sempre è un gusto. Uno dice, ma sei pazzo? Ma forse se mi libero da questa ossessione dell'autogiustificazione vivo veramente bene.
Vivo veramente bene se il dono di me stesso è proprio gratuito. Non lo sarà sempre, ma se in qualche momento ho la possibilità di dire è così, e la bellezza della vita è proprio questa.
E finalmente è trovare sé,
perché chi perderà la propria vita un semplice uomo, ma più bell'uomo che potrei essere sono io. In questa vicenda umana dove siamo miliardi sono io, e mi meraviglio di me stesso. Questo deve ritrovarsi. Ecco, cari amici,
una volta Gesù ha detto: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se muore, produce molto frutto. Allora, questo morire è una fine e una trasformazione, è una fine e un principio. Non possiamo saperlo fin quando non cadiamo nel terreno, e cadendo nella terra, e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo figlio. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Allora ci affidiamo reciprocamente, ricordo non tanto delle mie parole, ma del Vangelo, e di quella parola che particolarmente ci ha raggiunto. Custodiamola nella giornata che ci attende domani, che vi auguro serena, e ci ritroveremo sicuramente domani.